Buonasera, allora grazie e grazie per questa introduzione che è sempre la cosa più bella forse del planetario, quella di vedere le stelle. Stasera io vi parlerò di cosmologia e anche delle mie preoccupazioni riguardanti la cosmologia, perché come tutte le persone con un ego piuttosto ipertrofico, proietterò le mie preoccupazioni su di voi e speriamo di non, appunto, inquietarvi troppo. Il titolo di questa presentazione risale a una mia partecipazione a una conferenza nella quale un gruppo di cosmologi raccontava i risultati di un esperimento recente molto famoso. Che io ho riassunto in questa frase: troppe cose e troppo poco tempo. Questo è un detto abbastanza tipico, un detto americano degli anni Ottanta, quando qualcuno era troppo occupato e diceva troppe cose, tante cose in così poco tempo. Ecco, questo è quello che sembra essere successo nell'universo, nella nostra comprensione dell'universo, che in fondo è una comprensione abbastanza matura, circa di un secolo, diciamo, per quanto riguarda una arte che possiamo chiamare cosmologia, ma ancora incompleta e ancora tale da riservare una sorpresa grossa come quella di cui vi parlerò. Vi parlerò di tre argomenti, vi racconterò brevemente cos'è la cosmologia, cioè la storia di tutto. La cosmologia è una scienza che dal punto di vista materiale, allora, visto che si parlava di filosofia, quindi dal punto di vista di una teoria del divenire di una physis, è la physis più grande di tutte, cioè quella che riguarda tutto. E la cosmologia è la discussione sull'universo utilizzando la fisica che abbiamo compreso e quindi utilizzando, verrebbe da dire, prima di tutto la teoria della gravitazione. Questo è palese, è ovvio, perché se si vedono le stelle, il sistema solare, le galassie, è palese, è evidente che bisogna usare la teoria della gravitazione. Ma se di cosmologia si parla, in questo schemino, ne vedremo un po' di schemini così. Questo è uno schemino che poi discuterò meglio, ma questa è un po' l'origine di tutto e questo è l'universo che si ingrandisce. All'inizio è necessaria una conoscenza di tipo quantistico, quindi non ci vuole solo la gravitazione se vogliamo capire veramente la storia dell'universo. Ci vogliono un po' tutte le nostre conoscenze. Parlerò brevemente di questa storia e parlerò in questa storia della formazione delle strutture, cioè come nell'universo, l'idea di come nell'universo si siano formati pianeti, stelle e galassie. Possiamo pensare alla galassia come una città di stelle, in qualche modo. E questa città di stelle contiene un numero di stelle che tipicamente è molto grande vuol dire 10 miliardi, 100 miliardi, sono i numeri, infatti, astronomici, vengono chiamati astronomici proprio per quello. Quindi parlerò della formazione per motivi che fra poco vi spiegherò. Cos'è allora la storia di tutto? La storia di tutto è immaginare che l'universo sia nato da una singolarità, da qualcosa di, vorrei dire, molto piccolo, ma non posso. Bisogna dire qualcosa in cui le distanze reciproche erano molto piccole, perché questa singolarità può essere anche di estensione infinita, dipende dalla geometria. Quindi non si può dire è partito da un punto, questo è scorretto. Dipende dalla geometria, la dimensione vera dell'universo. Vera, la dimensione dell'universo è qualcosa di non banale, dipende dalla sua geometria. Ma certamente tutte le distanze reciproche erano molto piccole. Però si può comunque andare all'infinito, avendo infinite cose, anche se le cose sono infinitamente vicine tra loro. Quindi sono cose da prendere un po' con prudenza. E poi da questa singolarità, da questa vicinanza di tutto, parte una, si suole dire a volte, esplosione. È più corretto dire espansione, perché l'esplosione è una cosa che avviene in qualcosa che c'è già. Supponiamo di fare esplodere un palloncino in questa stanza. Un palloncino, il palloncino puff, esplode e quella sì è un'esplosione nella stanza che resta imperturbata. L'espansione dell'universo non è questo, l'espansione dell'universo è un allontanamento reciproco di tutto da tutto. e nell'evolversi, e quindi 13,8 miliardi di anni, queste distanze reciproche da queste strutture che poi si sono formate aumentano. Questa è l'espansione dell'universo. Un moto cosmologico, quindi, è diverso da un moto normale. Se io in questa stanza mi avvicino al planetario, la distanza tra me e il planetario diminuisce. Questo non è un moto cosmologico, è un moto fisico in uno spazio-tempo statico. Se però qui passa un'onda gravitazionale o si manifesta in modo forte l'espansione dell'universo, il planetario si allontana da me, ma io non mi sto muovendo. Semplicemente c'è più spazio tra me e il planetario, è come se fosse generato del nuovo spazio. E c'è una bella differenza. La differenza più importante forse è questa. Se io sono nella stanza ferma e corro verso il planetario, non posso correre verso il planetario più veloce della velocità della luce. Se però tra me e il planetario intercorre un allontanamento cosmologico, cioè l'espansione dell'universo, la velocità di allontanamento tra me e il planetario può superare la velocità della luce, e come? Questa è una differenza molto importante. Quindi ci siamo fatti questa idea, questo modello, si chiama Big Bang, quindi la traduzione è esplosione, ma è più giusto chiamarlo espansione, e ci porta anche da un universo primordiale fatto di costituenti elementari, di particelle, a un universo maturo fatto di pianeti, di stelle. E quando si sono formate queste strutture? Vediamolo in una trasparenza, scusate, io lo chiamo trasparenza, che è termine chiaramente datato, e vediamo che rivela chiaramente una certa età, piuttosto chiaramente, ecco, però questa è bella ed è piaciuta anche a cosmologi, mi sono fatto questa rappresentazione qui, fa un po' paura, vero? Sì, avete ragione. Allora, questo in qualche modo è l'espansione dell'universo, in qualche modo, e vuol dire che andando da sinistra a destra l'universo si sta espandendo. Queste osservazioni, prima si parlava di filosofia, guardare uno schema così non può mai essere parte di un'esperienza fisica. Il povero sperimentatore sta qui sul sistema solare, non sperimenta tutto questo. Questo lo sperimento io, me lo invento io nella mia mente. In questo momento, quando guardo un diagramma così, io sono quello che a volte chiamo anche a lezione un osservatore filosofico. Sono fuori dallo spazio-tempo. Nessun osservatore nello spazio-tempo può vedere questa roba, assolutamente, perché questo rappresenta in un solo foglio tutta l'espansione dell'universo. All'inizio, io come inizio, non vogliatemene, ho preso 10 alla meno 32 secondi, non ho preso 0, perché qui c'è un fenomeno, pensiamo che ci sia un fenomeno che si chiama inflazione, ed è un aumento di spazio molto grande in un tempo piccolissimo, e lo spazio aumenta moltissimo. Dopodiché i bordi dell'universo in questa rappresentazione progrediscono. Questo invece è la quantità di universo che sta in un orizzonte degli eventi, cioè per un osservatore che vede dei segnali portati da raggi di luce. Come vedete, ha un orizzonte di 13,8 miliardi di anni luce, perché l'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni, ma l'universo è più vasto. Forse 46 miliardi di anni luce. Questo perché questa espansione è superluminale, ma non è una violazione della relatività, è semplicemente che lo spazio viene creato con una velocità molto impressionante. Ora, qui ci sono delle date, possiamo anche ricordarcene poche. Naturalmente in questa slide ho rappresentato un po' tutto perché così è più bella. E qui ci sono l'età attuale, il tempo 13 miliardi di anni, quando l'universo aveva 9 miliardi di anni e mezzo si è formato il sistema solare. Quindi il Sole non è una delle prime stelle, è una stella cosiddetta di seconda generazione, quindi si è formata, è una stella, diciamo, che si è formata non tra le prime del sistema solare. Tornando indietro nel tempo, e qui siamo dopo. La scala non è lineare, la parte iniziale è molto espansa. Qui siamo al livello del miliardo di anni, sono passati un miliardo di anni, e questo è il momento in cui Se guardate, ci sono le prime stelle e le prime galassie. Questo secondo il modello accreditato. Il modello accreditato si chiama Lambda CDM. Ora, Lambda CDM possiamo anche considerarlo una sigla. Per chi ha approfondito l'argomento, Lambda è la costante cosmologica e questa vuol dire CDM, vuol dire Dark Matter fredda. Ma questa è una cosa della quale possiamo anche disinteressarci in questo momento, è un dettaglio tecnico. Questo modello è il modello più accreditato, è l'idea che un po' tutti i cosmologi hanno avuto e sulla quale sono abbastanza d'accordo per descrivere tutto questo straordinario avvenimento. Torniamo indietro ancora nel tempo e quando l'universo aveva 380.000 anni, qui si formano i primi atomi e parte una radiazione che si chiama la radiazione cosmica di fondo, the cosmic microwave background. Qui sono rappresentate anche, se siete curiosi, le radiazioni, le onde gravitazionali, i neutrini, i fotoni. Sono rappresentati in modo diverso, dritte o slanted, a 45 gradi, a seconda che sono o no accoppiate con la materia. Prendiamo i fotoni. I fotoni qua, vedete, sono sbiechi, sghembi, quindi sono accoppiati con la materia. Dopo la partenza dell'HMB i fotoni diventano diritti, vuol dire che non interagiscono più con la materia e parte la famosa HMB, la radiazione cosmica di fondo, che può essere considerata la prima fotografia, la fotografia più antica che conosciamo dell'universo. 380.000 anni di vita aveva e le distanze erano 1.000 volte più piccole di adesso. Colloquialmente, anche se è un po' inappropriato, si dice che l'universo era 1.000 volte più piccolo di adesso. E questa è una mappa della radiazione cosmica di fondo. È una mappa nel visibile, l'originale è nelle microonde e c'è un codice colore, rivelata dal satellite Planck, è una specie di fotografia dell'universo quando questo aveva 380.000 anni di vita circa. L'origine della radiazione cosmica di fondo è questa. Il protone e l'elettrone vogliono mettersi insieme, sono come un cavaliere e una damigella che cercano di ballare, ma arrivano i fotoni che li separano. I fotoni hanno così tanta energia che tengono separati il cavaliere e la damigella. Ma all'espansione, durante l'espansione dell'universo, l'energia locale scende, non c'è niente da fare. E i fotoni a un certo punto non hanno più sufficiente energia per allontanare i danzatori si accoppiano, e i fotoni a quel punto se ne vanno in giro per l'universo liberi. La fotografia di questo avvenimento è la radiazione cosmica di fondo. La cosmologia moderna è questa cosa qua, raccontata naturalmente con un linguaggio molto più profondo. Chi riguarda la cosmologia moderna? Uno ha visto questo cielo del planetario molto bello, dice riguarda le stelle. No, non riguarda le stelle. Riguarda un agglomerato di galassie molto più grande delle stelle, cioè ogni punto cosmologico è una media su uno spazio molto più grande della singola stella o anche della singola galassia. Questa arte, la cosmologia, è un'arte a grana grossa, dove il granellino, il puntino, è a dimensioni di 200 milioni di parsec, quindi a dimensioni del miliardo di anni luce. All'interno ci sono i moti locali. Quando uno fa cosmologia, uno prende il planetario di Milano e va molto oltre come distanza, perché deve intercettare, mediare su distanze molto maggiori. L'operazione di creare una cosmologia fu fatta per primo da Friedman a Pietroburgo nel 1925, credo, un anno vicino a quest'anno. Friedman prese le equazioni della gravitazione, quindi la relatività generale di Einstein, e le utilizzò considerando come sistema l'intero universo. Così nacque la cosmologia. La prima grande osservazione cosmologica fu quella di Hubble all'inizio degli anni 30, dell'espansione dell'universo. La prima misura molto incerta dell'espansione dell'universo. Era talmente incerta che era quasi dubitabile che ci fosse l'espansione dell'universo, però la loro idea poi è stata rapidamente confermata. Il problema è che loro vedevano, insomma, delle galassie troppo vicine per vedere bene l'espansione. Man mano una galassia è lontana, più velocemente si allontana. E quindi questa scoperta determinò la nascita della cosmologia moderna e anche un forte cambiamento, possiamo dirlo, filosofico. Uno dei motivi per cui Einstein non pensò di costruire una cosmologia così, era il fatto che lui pensava a un universo statico. Anche se altri avevano sospettato che l'universo non fosse statico, tra cui Edgar Allan Poe, sorprendente questa cosa, aveva sospettato che l'universo non fosse statico, ma anche altri, non solo, però è un po' spettacolare questa cosa, ma è vero che aveva sospettato questa cosa. L'universo non è statico, ha questa espansione incredibile e durante questa espansione si formano le strutture. La capiamo bene la cosmologia? Questo quadrettino qui lo conosciamo bene, quindi il modello lambda CDM è ben assodato. Beh, qui già se guardate un po' bene vedete delle cose un po' inquietanti, qui c'è la materia oscura, vedete questi blocchi neri qua sono la materia oscura, quindi già ci sono cose che non sono mai state osservate in laboratorio e questo già non depone tanto bene. Però bisogna dire che le stesse cose non osservate direttamente in laboratorio spiegano anche altre cose, come il movimento delle galassie, e questo ci rincuora. Ma anche se si misura l'abbondanza dei nuclei primordiali, cioè i nuclei che l'universo ha sintetizzato nei primi 3 minuti, i numeri che sono qui non sono a caso, i primi 3 minuti è il titolo di un bellissimo libretto di Steven Weinberg. Possiamo conoscere, qui si sintetizzano i nuclei leggeri, i nuclei degli atomi leggeri, e il numero osservato nell'universo è proprio quello predetto da questo modello. Quindi questo modello ha dei confortanti riscontri, quindi non è certamente campato per aria, ma per esempio lo vedete già qui, materia oscura, e poi c'è anche questa componente lambda, ha degli ingredienti che non sono cose osservate e su questo torneremo. Questa è la foto, abbiamo detto, e questa è la generazione della CMB, radiazione cosmica di fondo. La formazione delle strutture intercorre tra questo periodo di 380.000 anni e quando? Beh, fino ad adesso certamente, ma le strutture cominciano a formarsi prima e se ne possono formare anche adesso, ma magari perché si disfano le strutture precedenti. La vita media di molte stelle è ben più corta di 13 miliardi di anni. Ricordate che la radiazione cosmica di fondo, l'universo aveva solo 380.000 anni, 380.000 è poco rispetto a 13 miliardi, siamo ancora nell'infanzia del nostro giovinetto universo, non è ancora neanche andato alla scuola materna, e già la radiazione cosmica di fondo, accidenti. Dopo nell'evoluzione succedono molte meno cose se vogliamo, no? Però la formazione di strutture intercorre qua dentro. La cosmologia standard, cioè il modello lambda CDM, adesso lo chiamerò cosmologia standard, prevede la formazione delle prime strutture a circa 900 milioni di anni di età, cioè, vedete, 1 miliardo, eccole qua, le prime stelle e le prime galassie, attorno a 1 miliardo. Questa è la previsione del modello lambda CDM. Come si fa e come si formano? Beh, questo è una cosa un po' da capire. Le strutture si formano con l'attrazione gravitazionale e con tutte le componenti presenti e la velocità di aggregazione dipende dalla composizione. Se voi riempite questo universo in espansione di piccoli buchi neri la velocità di formazione delle strutture si accresce, è ovvio. Ci sono due possibilità, molto qualitativamente. Lo scenario bottom-up, cioè si parte dalla polvere in giro nell'universo e si aggregano strutture sempre più grandi fino a formare le galassie, e lo scenario al contrario, top-down, si formano aggregazioni grandi che si disperdono poi in galassie. Sono due scenari un po' diversi, e questi scenari non è chiaro quale sia il preminente, anzi sembrano ugualmente probabili. Questo è quello che negli articoli di cosmologia si chiama scale invariance. Come si studia questa cosa? Si studia fissando un certo redshift, ecco mi è scappata la parola, studiando una certa età dell'universo, l'età è proporzionale allo spostamento verso il rosso per via dell'espansione, quindi le due cose sono proporzionali. Studiando una certa età dell'universo si può andare a vedere la composizione. Quindi lo studio a diverse età e vedo la composizione. Vedete, per esempio, a questa età qua la composizione è ben diversa nei due scenari. Ecco, sembra che questi scenari siano qui probabili. Questo secondo il modello cosmologico standard. Una volta che si sono formate le prime galassie, come si aggregano poi? Beh, per comprenderlo possiamo andare al mare. Quando si va al mare avrete senz'altro visto queste strutture qua. Ma anche in piscina si vedono queste strutture qua, quelle ramificazioni sull'acqua, si chiamano caustiche. Queste sono formate dalla concentrazione singolare di curve che modellano il comportamento di raggi luminosi quando incontrano zone di materiale a diversa densità. Quindi quando c'è una differenza di densità si può dimostrare che i raggi di luce formano queste strutture filamentose. Si chiamano caustiche, e questa è la distribuzione filamentosa delle galassie nell'universo, e quindi sono caustiche, è abbastanza sensato quindi che abbiano questa struttura. Interessante, è una cosa anche, se vogliamo, molto piacevole vedere questa, la fisica che si manifesta su diverse scale, l'universo è un fluido, questo se vogliamo è proprio la dimostrazione che l'universo è un fluido. Infatti, quando Friedman e poi anche altri, Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, tutti i cosmologi, io dico pochi nomi, ma di nomi ce ne sono tanti, hanno costruito la prima cosmologia, hanno scritto delle equazioni che sono essenzialmente un fluido relativistico perfetto. Quindi sono equazioni di un fluido, e l'acqua è un fluido. Quindi possiamo aspettarci a volte delle analogie. La formazione, le caustiche si manifestano al mare ma anche nell'universo, questo è molto interessante. Cosa c'è allora che non va? Perché io sono stato così inquieto da mandare un messaggio agli amici del planetario di guardate che qui c'è un problema, c'è troppo in troppo poco tempo. E cioè, consideriamo adesso due strumenti, soprattutto uno, ma diciamo due strumenti che sono diventati operativi recentemente. Uno è ALMA, che è un radiotelescopio a 2 mm in Cile, e l'altro è il James Webb. Il James Webb è un telescopio centrato più che altro sull'infrarosso, che ha iniziato a funzionare un anno e mezzo fa. Qui c'è la nebulosa ad anello vista dall'Hubble a sinistra nel visibile, e qui in due bande infrarosse da James Webb, e vedete il miglioramento nonostante che siamo nell'infrarosso, attenzione, le lunghezze d'onda cambiano. Il James Webb ha questa strana forma e fa parte di quel tipo di astronomia non visibile che a volte bisogna fare perché mandando strumentazioni in orbita, perché se volete guardare l'infrarosso, e siamo qua, vedete i millimetri, bisogna andare in orbita, perché l'atmosfera, quindi c'è una certa opacità atmosferica a diverse lunghezze d'onda. In tutte le radiazioni a grande energia l'atmosfera è ferma, qui c'è la fisica dei raggi cosmici, no? Arriva una radiazione ad alta energia e l'atmosfera si comporta come un calorimetro, e quindi te li blocca. Sei costretto al massimo a studiare il comportamento dello sciame di particelle. Nel visibile, sì, ti fa passare la banda visibile, eccola qua, l'arcobaleno, poi però comincia subito nel vicino infrarosso ad avere una serie di bande di assorbimento dovute alla componente dell'atmosfera, alle molecole atmosferiche, eccetera, quindi molecole, quindi l'infrarosso, un'energia un po' inferiore a quella atomica, queste radiazioni vengono assorbite, anche qui, poi c'è una banda invece più grande dove le radiazioni passano ed è quella di azione dei radiotelescopi, se avete visto le fotografie dei grandi radiotelescopi, questi però agiscono su metri di lunghezza d'onda, vedete 10 metri, un metro, 10 metri, minimo 10 centimetri, queste non sono assorbite. Il James Webb è uno strumento veramente innovativo, questo è un momento dell'assemblaggio alla NASA, questa è la partenza su un razzo Ariane, questa è una foto famosa finita sui libri, sulle copertine dei libri di cosmologia, persino sul nostro, della nebula carina. E dove si trova? E questo è stato mandato dove? In un punto che si chiama L2, un punto lagrangiano. Qua c'è il Sole, qua c'è la Terra, qua c'è la Luna e lui si trova qui. Si trova molto distante, a 1,5 milioni di chilometri in direzione lontana dal Sole. Questo perché il punto lagrangiano L2, torniamo indietro un attimo perché questo non lo so fermare, è questo qua, no? Ce ne sono degli altri. Il punto lagrangiano vuol dire che nella dinamica questi punti seguono, sono questi qui da L1 e L5, L2 è questo, la Terra è questa, il Sole è qua, quindi Sole, Terra e qui c'è il punto L2. Ecco, nel punto L2, poi vabbè c'è la Luna che gira attorno alla Terra, che qui non mi pare che sia rappresentata, poi c'è un altro punto L1, L2, L3 e L4, L5 ed L3 sono su, diciamo, i vertici di un triangolo equilatero. In questi punti c'è stabilità tra appunto il moto e l'accelerazione centripeta e quindi il telescopio continua a rimanere nella stessa posizione relativamente alla Terra e quindi si può osservare con continuità e controllare con continuità lo strumento. L'altro è ALMA, che è una schiera di radiotelescopi situata in quel posto estremamente affascinante che è il deserto dell'Atacama con sullo sfondo la cordigliera. E questa è la foto della stessa cosa in estate e in inverno, naturalmente, ed è un posto veramente in un certo senso impressionante. Qual è il problema? Il problema che è un po' preoccupante. ALMA, ma soprattutto James Webb, osservano che l'età delle più antiche, vabbè, ho dimenticato di scrivere galassie, delle galassie più antiche, stelle galassie, osservate, è molto maggiore del previsto. Le strutture si sono formate in molto meno tempo rispetto al modello Lambda CDM. Questo è abbastanza sconfortante perché si pensava invece che queste strutture si sarebbero formate in 900 milioni di anni. Il risultato non è stato, ovviamente tutti questi numeri hanno degli errori, no? È chiaro, l'errore è importante in cosmologia. Un tempo Valéry Ginzburg diceva in cosmologia 1 è circa uguale a 10. Questa però la cosmologia degli anni 70. Adesso è meno così, Però l'errore in cosmologia c'è. E quindi ci si poteva aspettare, anziché 900 milioni di anni, 1 miliardo di anni, 800, ma non 300. Questa è una discrepanza molto importante. Rappresentiamola in questo modo, in due dimensioni, qui sono tutte rappresentazioni, no? È chiaro che l'universo è in dimensioni 3 più 1 e poi è anche in espansione, quindi è difficile rappresentarlo geometricamente. Noi abbiamo qui, noi siamo al centro. Oh, la cosmologia è bella perché ogni punto dell'universo è il centro, Può essere considerato come il centro, quindi ognuno di noi è il centro dell'universo. Beh, però, scusate, ma dovremmo, per essere veramente il centro dell'universo, bisognerebbe anche non avere moti locali, cioè vedere isotropa la radiazione cosmica di fondo. Questo non è da tutti, noi sulla Terra non vediamo isotropa la radiazione cosmica di fondo. Ma ci muoviamo nella radiazione cosmica di fondo, mi pare a 700 km al secondo, è una velocità altissima. Ma sono ancora di nuovo velocità astronomiche. Però possiamo sottrarre il moto, no? Col computer, calcoliamo, studiamo, impariamo la fisica, sottraiamo e immaginiamo di essere solidali con l'espansione, cioè privi di moti locali. Ritorno su questa distinzione, è molto importante. L'espansione dell'universo è il moto globale che allontana tutti da tutti e nel quale ognuno si può considerare il centro. Sovraimposto a questo moto c'è il piccolo moto locale e c'è Giove che gira attorno al Sole e la galassia che gira attorno all'altra. Se però considero la scala grossa, la scala di un cubo di lato un miliardo di anni luce, il moto è prevalentemente cosmologico e all'interno del mio cubo ci sono i moti relativi, ma non me ne importa. Descrivo il moto cosmologico. Vado indietro nel tempo, cioè risalgo in redshift, vado indietro nel tempo, c'è la storia normale osservata e poi c'è questa zona, l'alba cosmica, cioè la formazione delle prime stelle e galassie. Quella che noi credevamo essere a un miliardo di anni e poi vedete l'era oscura. La cosiddetta era oscura. L'era oscura quando si determina? Quando finisce la radiazione cosmica di fondo. Però non finisce. Semplicemente, per via dell'espansione, cambia di lunghezza d'onda e non diviene più visibile. Quindi, la CMB emessa a 380.000 anni come radiazione visibile, la prima alba del cosmo, come recita un libro scritto da un astrofisico italiano, mi pare, questa si spegne perché questi fotoni, la sua radiazione, diventa di lunghezza d'onda troppo alta e quindi l'universo diventa scuro, non c'è più nessuna luce. Improvvisamente l'universo si accende perché nascono le stelle, ma perché nascano le stelle si devono essere formate le strutture e quindi deve essere avvenuto il processo di top down, bottom up, condensa oggi, condensa domani, finché tu non formi una quantità di massa sufficiente a formare una stella e a quel punto si accende la reazione nucleare che fa partire il centro della stella e l'universo si illumina. Questa illuminazione noi pensavamo che avvenisse a un miliardo di anni e quindi, come ho fatto vedere nella nella slide qua, un miliardo di anni, eccolo qua, si accendono le stelle ed ecco l'effetto del James Webb, ci ha spostato indietro da un miliardo di anni a 300 milioni di anni, è un bello spostamento indietro e questo spostamento all'inizio naturalmente si pensava che fosse, e questo rivelatore non sta funzionando bene, e questo è calibrato male, e quello ha messo diviso 3 nel programma. Io quando ero al Fermilab sono arrivato in questo laboratorio americano a fare il dottorato e mi hanno dato, appunto, ai tempi delle trasparenze. Erano anche i tempi dei tabulati. Mi hanno dato, tieni il programma, ed ecco il programma, era un bel tabulato. Il programma non funzionava. Gira oggi che gira domani, a un certo punto nel programma, ero in Illinois, nel programma vedo scritto 2.54. 2.54, era una conversione tra pollici e centimetri. Ecco perché io da un lato lavoravo col sistema metrico decimale, ma l'altra parte del programma lavorava in pollici, quindi ecco questo è il tipo di errore che può succedere. Ecco, beh, anche qui però è 2.54 circa, vabbè, però non credo che sia questa la spiegazione, hanno sbagliato, non credo purtroppo, e quindi dopo tanto tempo, anche perché sono successe altre cose, anche ALMA ha confermato James Webb, questa è una cosa importante, e in più sono saltati fuori anche dei buchi neri, di questo io non parlo, dei buchi neri che non dovevano esserci, sono saltati fuori anche quelli, in una zona di massa dove nessuno li voleva, e quindi questa ipotesi ha cominciato a prendere piede. L'ipotesi che sto per dirvi. Ma prima di parlarvi di questa ipotesi, volevo parlarvi dell'idea di Zeldovich. Zeldovich è stato un importante cosmologo russo degli anni 60-70, forse il primo a dire, e questa sua profezia si sta proprio avverando, dire un giorno noi considereremo l'universo come un grande esperimento di fisica. Guardate se non lo è. Più esperimento di fisica di questo? Naturalmente non è un esperimento di fisica nel senso di Galileo Galilei, perché lui avrebbe voluto la ripetizione controllata. Noi non possiamo ripetere in modo controllato questo. Però veramente la cosa bella è che stiamo per considerare l'universo come un grande esperimento di fisica. Comunque è questa la galassia più vecchia mai osservata, ha questo strano nome, non so perché si chiama così, per chi se ne intende è Redshift 14. Redshift 14 vuol dire vecchissima, veramente, cioè tantissimi anni fa, e infatti l'universo aveva solo 300 milioni di anni. Quindi questa galassia talmente antica più altre dimostrano chiaramente troppe poche cose in troppo poco tempo. Quindi la modalità di formazione delle strutture prevista nel modello Lambda CDM è insufficiente e quindi bisogna trovare un rimedio. Quando si vuole trovare un rimedio, i fisici fanno un po' il solito. Allora, tendono a lasciare inalterate le leggi fisiche e a chiamare in causa un altro personaggio. Lo fanno perché gli è andata bene tante volte così. Per esempio a Pauli andò benissimo così. In questo modo Pauli si inventò l'ipotesi del neutrino. Per salvare delle leggi fisiche chiamò in causa un altro personaggio. Allo stesso modo l'idea adesso è di lasciare inalterate le leggi fisiche e di aggiungere un ingrediente. Nell'aggiunta di questo ingrediente, come sempre quando uno non sa che pesci pigliare, salta fuori la meccanica quantistica. Tanto quella è sempre un po' strana e quindi ci sarà sicuramente in ballo quando c'è qualcosa di strano. Cosa succede? Cosa si ipotizza che succeda? Questa è un'ipotesi, non ho detto neanche che la gradisco e dopo vi farò vedere, dirò che questa cosa comincia a preoccuparmi. In questo processo inflattivo, inflazione, questa non è una cosa davvero verificata sperimentalmente, questo è un meccanismo predetto da Alan Gut, Andrei Linde e Alexei Starobinsky. Questo processo è un altro dei salvataggi. Se questo processo è avvenuto, le leggi fisiche possiamo mantenerle uguali e spiegare tutto. È un salvataggio anch'esso. Non abbiamo la certezza che sia avvenuta l'inflazione, però è probabile. Però abbiamo introdotto un nuovo personaggio, mantenendo inalterate le leggi fisiche perché ci piace. Questo meccanismo sarebbe più o meno, adesso qui l'ho rappresentato in altro modo, questa è l'inflazione vista da dietro, vedete, qui l'universo nasce con questa l'inflazione, tutto lo spazio si crea in pochissimo tempo e lo spazio diventa enorme in un tempo brevissimo, c'è un meccanismo teorico postulato tramite ovviamente un meccanismo ovviamente quantistico, c'è un campo che è l'inflatone che sparisce. Questo inflatone e dalla sua sparizione si genera l'universo, si genera le particelle e si generano le loro energie. Durante questo processo le fluttuazioni, ovviamente quantistiche sicuramente, del tessuto spazio-temporale possono aggregare un buco nero piccolissimo, primordiale. La spiegazione che si sta tirando in ballo, intendiamoci, questa ipotesi era già stata fatta, dei buchi neri primordiali. Adesso ovviamente è diventata molto di moda, che fluttuazioni quantistiche alla scala dell'inflazione, nel momento dell'inflazione, possano formare un buco nero primordiale, similmente a come una stella, se lasci passare tanto tempo, può formare un buco nero. Voi capite, no? Quando uno è in difficoltà, spera nella meccanica quantistica, perché quella viene tirata in ballo anche un po' troppo. E sarà così? Può essere. Come è possibile sapere se è così o no? Ma potrebbe essere, per esempio, che, ecco, vedete, in questa incredibile evoluzione dell'universo, l'esplosione iniziale, l'inflazione, la CMB, l'evoluzione, C'è anche la possibilità che noi vediamo la luce della CMB, la analizziamo, ma anche possiamo rivelare forse, potremmo rivelare forse, e c'è una speranza concreta, dell'inflazione. L'inflazione cos'è? È lo spazio che aumenta rapidissimamente e questo, se ha delle fluttuazioni, può emettere onde gravitazionali. L'emissione di onde gravitazionali di questo tipo può essere rivelata da interferometri nello spazio. Noi qui in Occidente conosciamo l'AISA come progetto, parliamo di meno di Taiji, che è un progetto cinese, e l'idea è di mettere, perché qui si pensa in grande veramente, attorno alla Terra, di mettere in orbita un terzetto, un triangolo. Un rivelatore di onde gravitazionali è un triangolo. Se quello sta veramente come triangolo, quando passa l'onda gravitazionale lui si allontana, si avvicina, si deforma. Il teorema, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi in uno spazio-tempo piatto, ma quando passa l'onda gravitazionale lo spazio-tempo non è più piatto. Già questo fa capire che il triangolo è una configurazione molto interessante, che si girerebbe insieme alla Terra così e aspetterebbe l'arrivo di onde gravitazionali. Questa è una possibilità e di questo la gente oggi parla. Personalmente io sono un po' preoccupato, a questo punto sono preoccupato, perché cominciano a esserci tanti, troppi ingredienti indiretti, troppi è una mia idea, magari invece sono pochi. E questo è un elenco di cose delle quali abbiamo un'evidenza molto indiretta, o nessuna evidenza diretta, che entrano nella cosmologia. La cosmologia usa la relatività generale e tutte le teorie quantistiche, attenzione, questo è molto importante perché la cosmologia in tutta questa parte, più la primissima parte, che non ho fatto vedere, ma che è in una delle slide dopo, questa minaccia molto più complicata di questa, è fortemente quantistica, quindi per capire l'inizio dell'universo, e in realtà il processo inflativo è pienamente quantistico. Per capire l'inizio dell'universo ci vuole anche la fisica quantistica. Quindi non solo stiamo usando tutte le teorie migliori che abbiamo, ma stiamo aggiungendo degli ingredienti non osservati. Nessuno ha mai osservato, nessuno sa bene cosa sia la dark energy, l'energia oscura. È una forza propulsiva che sembra spingere l'espansione dell'universo. Nessuno ha osservato in laboratorio dei candidati convincenti di materia oscura, anche se vengono cercati. Naturalmente l'evidenza dell'inflazione, più che evidenza dell'inflazione, è evidenza del fatto che se ci fosse stata l'inflazione l'universo sarebbe più comprensibile. Questo vuol dire che c'è stata? Può essere. A me piace l'idea dell'inflazione, però non è un'evidenza schiacciante. E adesso, e tutti questi stavano già nel nostro lambda CDM, nel nostro modello lambda CDM, che quindi già conteneva una certa quantità di ipotesi un po', insomma, siamo un po' disinvolti, no? Qui diceva, questo è un filosofo della scienza, Lakatos, no, certe teorie si difendono, no? Continuano a difendere, questa sembra la difesa della teoria, no? Si invocano nuovi elementi per difendere la teoria, però cominciamo a invocare, adesso cominciamo a invocare forse anche i buchi neri primordiali, sono un po' tanti gli ingredienti per non destare qualche sospetto. Per questo motivo anche qualcuno ha ipotizzato, anche se con prudenza, anche se era già stato fatto, leggi fisiche diverse, per esempio costanti non costanti e altre stranezze. Costanti non costanti è l'immaginazione che le costanti fondamentali della fisica, e precisamente le tre costanti universali, possano non essere state costanti nel tempo. Se questo avviene, quei 13,8 miliardi di anni di cui io parlo come se fossero sicurissimi, potrebbero raddoppiare in un attimo. Però io non credo che sia così. Questa però è una mia idea. In fondo io credo nella regolarità della realtà. Però questa mia convinzione è una convinzione, se vogliamo, un po' filosofica. Perché la realtà dovrebbe essere stabile, regolare? Perché la carica dell'elettrone non è questa la costante potrebbe essere la velocità della luce? Perché deve rimanere sempre uguale? C'è un motivo? Non lo so, appunto, tutti pensiamo nella regolarità della realtà, no? Quando torniamo a prendere la macchina andiamo nel posto dove l'abbiamo parcheggiata, se no penso che ci crediamo tutti, però in realtà è un'assunzione, quindi alcuni hanno ipotizzato la possibilità, visti appunto i tanti personaggi che intervengono, hanno ipotizzato la possibilità di questo fatto. Questo tipo di ricerca, non mi posso soffermare molto perché dovrei andare dentro cose più tecniche e che sarebbero difficili e noiose, però quello che è interessante e quello che mi viene da commentare è il fatto che questo permette di spaziare dalla fisica delle particelle all'astrofisica, per esempio la ricerca sull'energia oscura potrebbe essere anche una ricerca di tipo di azzeccare l'idea teorica giusta per immaginare come dal vuoto quantistico che è vivo si possa tirar fuori un'energia cosmologica. Al momento, diciamo, un calcolo così un po' a spanne di ragionevole non trova il risultato giusto per un errore enorme di 120 ordini di grandezza, che alcuni teorici chiamano questo la discrepanza più grande nella fisica. In realtà forse esagerano un po' nella loro fiducia nella fisica teorica. Quindi ci sono tante possibilità e forse, mentre Carlo parlava, oltre a queste tante possibilità posso citare il fatto che, o mi viene bene da citare il fatto che queste ricerche avvengono anche in tanti laboratori diversi e io ringrazio Riccardo per aver menzionato tutti i laboratori in cui sono stato e sono effettivamente tanti, ma più spettacolari ancora sono le persone che ho conosciuto. Questo veramente, e pensate che una volta mi sono sentito dire, parlavo con un fisico molto famoso, lo scopritore del positronio, e gli dissi: Martin, ho iniziato a leggere un libro molto interessante, un libro di Freud, Introduzione alla psicanalisi. E lui mi rispose: Freud, ah sì, me lo ricordo il professore quando veniva a casa nostra a discutere con mia madre. Ecco. Questo è il tipo di risposta, ho conosciuto tantissimi grandi fisici e questo anche sicuramente è un arricchimento al pari di essere stato in grandi laboratori. Quindi la confusione forse è anche un momento bello perché permette di riflettere, permette di mettere in crisi modelli esistenti, non ho idea francamente se questa sarà la fine della storia, nel senso una volta scoperti magari dei buchi neri primordiali, il punto è che questi magari sono instabili, perché i buchi neri piccoli sono instabili, se scoperti i buchi neri primordiali gli ingredienti finiscono, allora vabbè, potrebbe essere che il modello generale si salva a questo punto, se invece ci fosse un altro elemento da aggiungere io francamente ne sarei molto preoccupato. La ricerca però su questo è sempre interessante, è sempre affascinante, perché due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse. La frase è mia, ma l'impostazione non è del tutto originale. Queste due cose sono la cosmologia sopra di me e la fisica quantistica in me. Grazie per la vostra attenzione.